Va ora in onda Comizi d'amore, un programma di musica e citazioni cinematografiche a cura di Stefano Ghittoni. Potete trovare la lista delle canzoni ascoltate e i titoli dei film da cui sono tratti i dialoghi sulla pagina Facebook Comizi d'amore. Buon ascolto.
Ma davvero agli uomini interessa qualcos'altro che vivere? Tonino e Graziella si sposano. Del loro amore essi sanno soltanto che è amore.
Auguri, signor.
Dei loro futuri figli sanno soltanto che saranno figli. E l'augurio a Tonino e Graziella sia: al vostro amore si aggiunga la coscienza del vostro amore.
Livia, sono gli occhi tuoi pieni che mi hanno folgorato un pomeriggio andato al cimitero del Verano. Si passeggiava e uscissi quel luogo singolare per chiederti in sposa, ti ricordi? Sì, lo so, ti ricordi, gli occhi tuoi pieni e puliti e incantati non sapevano, non sanno e non sapranno, non hanno idea. Non hanno idea delle malefatte che il potere deve commettere per assicurare il benessere e lo sviluppo del paese. Per troppi anni il potere sono stato io, la mostruosa e inconfessabile contraddizione, perpetuare il male per garantire il bene. La contraddizione mostruosa che fa di me un uomo cinico e indecifrabile anche per te. Gli occhi tuoi pieni e puliti e incantati non sanno la responsabilità. La responsabilità diretta o indiretta per tutte le stragi avvenute in Italia dal 1969 al 1984 e che hanno avuto per la precisione 236 morti e 817 feriti. A tutti i familiari delle vittime io dico sì, confesso. Confesso, è stato anche per mia grandissima colpa. Questo dico anche se non serve. Lo stragismo per destabilizzare il paese, provocare terrore, per isolare le parti politiche estreme e rafforzare i partiti di centro come la Democrazia Cristiana, l'hanno definita strategia della tensione. Sarebbe più corretto dire strategia della sopravvivenza. Roberto, Michele, Giorgio, Carlo Alberto, Giovanni, Mino, il caro Aldo per vocazione o per necessità, ma tutti irriducibili a amanti della verità, tutte bombe pronte ad esplodere che sono state disinnescate col silenzio finale, tutti a pensare che la verità sia una cosa giusta e invece è la fine del mondo e noi non possiamo consentire la fine del mondo in nome di una cosa giusta. Abbiamo un mandato noi, un mandato divino. Bisogna amare così tanto Dio per capire quanto sia necessario il male per avere il bene. Questo Dio lo sa e lo so anch'io.
Style getting colder. The cricket ground is empty. The mattress field is sleepy. Sleep beneath the snow. No one ever told me killing time is hard. Recover. Soon the ground will offer. Sleep beneath the snow.
The snow. Sleep. che ora ti sei svegliato,
Giulio? Alle 4:30.
La Pira si svegliava alle 3:30.
La Pira era un santo, io sono un peccatore.
Quante volte, Giulio?
Da oggi 7.
7 volte presidente del Consiglio, 25 volte ministro. Mai avuto un parrocchiano così illustre.
Siamo tutti illustri davanti a Dio.
Montanelli diceva, De Gasperi e Andreotti andavano insieme a messa e tutti credevano che facessero la stessa cosa. Ma non era così. In chiesa De Gasperi parlava con Dio, Andreotti con il prete.
I preti votano, Dio no. Mario, mi voglio confessare.
Certo, Giulio.
Presidente, stia dritto.
Sto tanto comodo così.
Presidente, sta arrivando una brutta corrente.
Pronto? Scusa. Pronto? Sì. Certamente. dispiace.
No, no, non dica niente. In fin dei conti, meglio così. Me ne vado a stare in campagna a fare la cicoria.
È buona la cicoria?
Sì, è la politica che è cattiva. E a dirla tutta me ero stancata. Meglio così.
Andreotti dice che avrà troppe spese per pagare gli avvocati e non avendo più incarichi di governo...
Andreotti, diciamo, poverino, che... stringi, stringi. È sempre stato un uomo solo. E da oggi è ancora più solo.
Che cos'è?
Sono lettere d'amore. Non si direbbe, ma Andreotti piaceva alle donne. E loro gli hanno scritto tanto. Ma io a lui non gliel'ho mai fatta vedere. E io non voglio guai.
E lei le ha viste, signora Enea?
Io so fin troppo bene, senatore, che nella vita ci sono cose che non bisogna vedere.
politici, imprenditori. Mi preoccupa la catena di suicidi di questi ultimi tempi. Alcuni non reggono il carcere, altri l'accusa di corruzione o di avere accettato tangenti. E si uccidono. Ma si uccidono, Presidente. A proposito, Craxi sospetta che sia lei il grande manovratore di Tangentopoli.
Che sciocchezze.
Corruzione, concussione. Stanno cadendo tutti i suoi colleghi. Craxi, Forlani, De Mita, Martelli, La Malfa. Lei no. Questo scandalo di immani dimensioni non la riguarda.
Provo tenerezza e un senso di tristezza per loro, però guardi, io non credo che siano finiti. Io non credo che siano finiti, non credo che abbiano responsabilità personali, non credo che debbano sparire dalla scena politica.
Ma non è di Tangentopoli che vorrei parlare, bensì di un articolo che vorrei scrivere su un tema, oserei dire, filosofico. Questo tema è il caso.
Io non ci credo al caso. Io credo alla volontà di Dio.
Dovrebbe invece. Dovrebbe crederci al caso. Dunque, Presidente, è un caso che i familiari di alcune persone assassinate la odino? La odia il figlio del generale dalla Chiesa? Dice che c'è la sua mano nell'omicidio del padre. La odia la moglie di Aldo Moro, che la ritiene uno dei responsabili della morte del marito. È un caso che la odi la moglie del banchiere Roberto Calvi? Dice che lei minacciò prima e ordinò poi l'omicidio di Calvi. Dice che non l'ha ucciso lo IOR, ma due persone, Andreotti e Cosentino, che adesso è morto. E poi mi domando, è un caso che lei fosse ministro dell'interno quando Pisciotta è stato assassinato con un caffè avvelenato? Si disse che Pisciotta avrebbe potuto rivelare i mandanti dell'omicidio del bandito Giuliano. È un caso che il banchiere Michele Sindona sia stato assassinato allo stesso modo? Anche lui, costretto in carcere, avrebbe potuto fare rivelazioni fastidiose. È un caso che tutti dicono che lei abbia ripetutamente protetto Sindona? È un caso che il suo luogotenente Evangelisti abbia incontrato Sindona da latitante a New York in un negozio di soldatini? È un caso quello che dice il magistrato Viola, che se lei non avesse protetto Sindona non sarebbe mai maturato il delitto a Brosoli? E ancora, è un caso che lei annota tutto scrupolosamente nei suoi diari e dimentica di annotare del delitto a Brosoli? È un caso che nel triennio 76-79, quando lei era Presidente del Consiglio, tutti i vertici dei servizi segreti erano nelle mani della P2. È un caso che nei suoi ripetuti incontri con Licio Gelli, capo della P2, parlavate solo ed esclusivamente dei desaparecidos sudamericani? Così ha detto lei, solo chiacchiere amichevoli. Infine, è un caso che lei sia stato tirato in ballo in quasi tutti gli scandali di questo paese. E tralascio tutti i sospetti che aleggiano sui suoi rapporti con la mafia. Insomma, come ha detto Montanelli, delle due l'una. O lei è il più grande scaltro criminale di questo paese, perché l'ha sempre fatta franca, oppure è il più grande perseguitato della storia d'Italia. Allora le chiedo, tutte queste coincidenze sono frutto del caso o della volontà di Dio?
È un caso che l'autorevole quotidiano da lei fondato e diretto sia stato salvato a suo tempo dal Presidente del Consiglio? Quel Presidente del Consiglio ero io. Il suo giornale stava per finire nelle mani di Silvio Berlusconi, un datore di lavoro a lei poco gradito. Io l'ho impedito, anche grazie alla mediazione del tanto vituperato Ciarrapico, consentendole così di riacquistare la sua autonomia e la sua libertà. Autonomia e libertà che le consentono di venire oggi qui a pormi domande sfrontate e capziose. E grazie a me se lei oggi può permettersi di essere così arrogante, presuntuoso e sospettoso nei miei confronti.
Guardi che le cose non stanno esattamente così. La situazione era un po' più complessa.
Ecco, lei è abbastanza perspicace, l'ha capito da solo. La situazione era un po' più complessa, ma questo non vale solo per la sua storia, vale anche per la mia.
Thank you. Comincia il processo Andreotti. La prima udienza di quello che è stato già ribattezzato il processo del secolo inizierà domani alle 10 del mattino.
Più passa il tempo e più mi convinco che Andreotti è un extraterreno. Non avevamo colto la sua appartenenza a un filone di pensiero che ha reso immortale la storia della Chiesa. In lui convivono 2000 anni di storia. C'è il sacrificio di Cristo, la papessa Giovanna, l'Inquisizione, i Borgia e la diplomazia.
Non sono affatto stupito che Andreotti sia indicato come mandante del delitto Pecorelli. Molto probabilmente la copertina di OP con la foto del senatore è all'origine della sua morte.
Se Andreotti avesse dovuto uccidere tutte le persone che gli hanno dato fastidio, avrebbe dovuto rivolgersi ad avversari ben più importanti di Pecorelli. E forse un cimitero non basterebbe a raccogliere nelle spoglie.
Quando si riflette su Andreotti viene in mente Talleyrand, Torino, Ancona, Livorno, Livorno, Empoli, York, Roma, Ancona, Napoli, Domodossola, punto. Entrambi con un unico obiettivo, due punti, il potere, punto. Resta comunque la complessità del personaggio Andreotti, virgola, che ne fa anche, virgola, se così si può dire, virgola, la grandezza, punto. La grandezza dell'enigma, punto.
Seduti, procediamo alla costituzione delle parti. È presente l'imputato Giulio Andreotti? Prego, prego, stia comodo. Difeso dagli avvocati Edoardo Ascari e Franco Coppi, designano un sostituto processuale.
Andreotti era stato indifferente, livido, assente, chiuso nel suo cupo sogno di gloria. Doveva mandare avanti il suo disegno reazionario, non deludere i comunisti, non deludere i tedeschi e chissà quant'altro ancora. Che significava, in presenza di tutto questo, il dolore insanabile di una vecchia sposa, lo sfascio di una famiglia? Che significava tutto questo per Andreotti, una volta conquistato il potere per fare il male, come sempre ha fatto il male nella sua vita. Tutto questo non significava niente.
Sono diventato padre, ho capito che i genitori hanno due compiti fondamentali. Il primo è quello di difendere il proprio figlio dalla malvagità del mondo. Il secondo è quello di aiutarlo a riconoscerla.
Però era il vice brigadiere della squadra mobile di Palermo, aveva 44 anni quando l'hanno ucciso e era considerato un segugio.
È grazie a lui che abbiamo il reato di associazione mafiosa e il sequestro dei beni ai mafiosi.
Lavorava al Giornale di Sicilia e fu il primo a capire le intenzioni di Totò Riina.
Qui hanno ammazzato Paolo Borsellino con la sua scorta. Nonostante sapesse che la mafia voleva uccidere, lui è andato avanti, non ha avuto paura.
E a un certo punto decise di andarsene a Roma. E a Roma ha lavorato, ha fatto quello che non poteva fare a Palermo.
Entro in questo bar e c'è un signore con dei baffi stranissimi che mi offre un iris con la ricotta al forno. Era il capo della squadra mobile Boris Giuliano, un poliziotto bravissimo.
Lui mi ha concesso la mia prima intervista. Ed è stato lui a creare il pool antimafia. Io e tua madre l'abbiamo pure conosciuto.
Se io incomincio dal tuo tema è perché oggi ho deciso di dare i risultati in ordine inverso al merito. Sì, la ricerca dell'assoluto ti ha fruttato uno zero, amico mio. Per i tuoi colleghi che non conoscono Balzac dirò che si tratta di un suo celebre romanzo. Il vostro amico Douanel aveva tutto il diritto di scegliere come tema la morte del nonno. Sappiamo bene che non esita a far fuori i parenti quando gli serve.
Non è vero, non ho copiato.
Ah, come no? A un tratto il moribondo si rizzò sui pugni, lanciò ai figli spaventati uno sguardo che li colpì come un fulmine. I capelli gli ondeggiarono sulla nuca, le rughe si incisero, si rianimò tutto come una fiamma. Un soffio sfiorò il suo viso e lo rese sublime, mentre col braccio teso e tremante egli lanciò con voce acuta il grido di Archimede: Eureka! Ebbene, anch'io ho trovato, Duanel. Sei un ignobile plagiario.
Non è vero, signore.
Va subito a portare questo tema al direttore. Vieni, Colombel, accompagnalo tu. E digli che non voglio più vederlo fino al termine del trimestre.
Oh, ma sei impazzito? Non ha copiato, sto vicino a lui e l'avrei visto.
Ah, vuoi essere espulso anche tu?
Mica mi dispiacerebbe.
Pezzo di villano. Fuori.
Mi punisca pure, ma non voglio uscire.
Ho detto fuori!
Non è legale!
Non è... Te lo insegno io chi fa la legge qua! Non è legale, eh? Non è legale! L'hai portato dal signor direttore?
No, è scappato.
È scappato! Ma...
Gli ho mollato un pugno sul muso e sono scappato. E a te che t'hanno fatto? È andato in bestia e mi ha sospeso fino a Natale. Accidenti, che carogna, fino a Natale. Ormai è chiaro che non posso più tornare a casa. Hanno detto che mi mettono al riformatorio. Cos'è il riformatorio? Deve essere roba militare. Le uniformi sono belle e poi puoi far carriera. Ah, oh, no, no, io non farò mai carriera. Ah, oh, se potessi andare in marina. Sai che io non l'ho mai visto il mare. Io conosco la Manica, conosco l'Atlantico e il Mediterraneo. Non conosco il Mar del Nord. Su, vieni, abiterai da me, ci arrangeremo.
Ascolto la pubblicità della radio. Metto un tigre nel motore e parto sulla strada dei sogni, dimenticando il resto. Dimentico Hiroshima, dimentico Auschwitz, dimentico Budapest. Dimentico il Vietnam, dimentico i profughi e la fame del terzo mondo. Ho dimenticato tutto tranne una cosa, poiché mi ridurranno a zero, ricomincerò da zero.
Avete ascoltato Comizi d'amore, un programma di Stefano Ghittoni. Potete trovare la lista delle canzoni ascoltate e i titoli dei film da cui sono tratti i dialoghi sulla pagina Facebook Comizi d'amore. Grazie, a presto.